questo tipo, io mi stupisco di come sia ancora possibile, non ha mai migliorato nessuno. Quelli che sono in carcere da più tempo sanno tutto di come si può rovinare una persona, sono perfetti, no? È un'iniziazione fantastica. L'ultima volta sono andato con i ragazzi, sembra un girone dantesco, no? Il piano più alto si chiama il braccio degli assassini, è proprio brutto quella parte lì, la parte più vecchia del Franca Porti. Ti portano su, noi siamo arrivati, stavano guardando un film, immaginate una dozzina di questi che avevano ucciso, più della metà, ben più sono stranieri, e c'erano tre educatrici sedute sul tavolo, così, il proiettore col film dietro e loro messi in qualsiasi modo. Appena siamo arrivati ero vestito da prete, le educatrici hanno spento il proiettore per dire no, ci sono loro oggi, non guardiamo il film. Scena di panico, hanno cominciato a tirare calci alle cose, a buttare giù, finché finalmente abbiamo ricominciato a vedere il film, tutto difficilissimo, e era un film violentissimo, no? C'era la storia di uno spacciatore che gli ammazzava la ragazza, lui si vendicava, ammazzava tutti, loro chiamavano le droghe per nome, no? Questo è tratta, no? E poi alla fine del film, è proprio uno schifo, perché tra l'altro, proiettore in una scatola di ferro e quindi si è surriscaldato. Dietro fine, che era finalmente l'ultimo da ammazzare, l'abbiamo ammazzato, eravamo lì in attesa della vita serena, appare la stessa, il proiettore si sta surriscaldando, si spegnerà tra 29 secondi, 28, 27, è finito prima della fine. Allora, altra scena di isteria, e chiediamo ai ragazzi, ma avete scelto, chi ti ha scelto questo film? Perché vi lasciano scegliere questi film? E loro, no, no, l'hanno portato le educatrici, alla fine di tutto, la cosa che ti resta dentro è proprio l'aspetto che se tu finisci in certi errori sin da bambino, la società non sa tirarti fuori. L'ultimo che abbiamo ascoltato aveva un tatuaggio scritto, sapete come fanno i ragazzi, non si rifanno da soli, con l'inchiostro, la vita fa schifo. Ma 14 anni. Sì, perché se finisci in certi errori, non basta che passi il tempo. Beh, a Nuova Delhi il Cardinal Martini ha fatto tutto un progetto a San Vittore su come ci occupiamo di chi sbaglia, no? La nostra non è una società che ti dà la seconda chance, se sbagli certe cose, se finisci su una strada o in carcere. E beh, a Nuova Delhi hanno visto che provare a elaborare il tuo errore e poi essere rifiutato dalla vittima, e beh, è già una grande cosa. Per cui questo fatto è gratuito anche se non arriva alla pace. Cioè il perdono è salutare anche se non si stringe. Però il perdono si chiede e non si pretende mai, perché appunto non è una tecnica. E allora, pronti alla conclusione, se siete arrivati fin qui ce l'abbiamo fatta. Il perdono è, di nuovo, un circolo, un paradosso che il Vangelo di Luca descrive tenendo insieme due comandamenti all'apparenza impossibile, a riquadro che avete davanti agli occhi, Luca 6. Ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. Che cos'è questo? Era Matteo la settimana scorsa, che ha potuto partecipare all'Eucaristia, qui il parallelo di Luca, è il comandamento dell'amore ai nemici. Sapete tutti molto su questo. Attenzione a cosa segue immediatamente. 31. Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Questa è la famosa regola d'oro. Che cos'è la regola d'oro? Le due cose non sono quasi antagoniste, non sono in opposizione. Ama il tuo nemico, fa agli altri quello che vuoi che facciano a te. Perché Luca le mette così accanto? Poi andiamo avanti, ripete di nuovo il comandamento per i nemici, vedete, se amate quelli che vi amano, qua gratitudine vi è dovuta, anche i peccatori amano quelli che vi amano, se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, qua gratitudine vi è dovuta, eccetera, eccetera. Poi amate invece i vostri nemici. Cioè, il Vangelo di Luca perché crea, mette a mo' di sandwich la regola d'oro in mezzo al comandamento dell'amore ai nemici? Perché le due sono indispensabili. Provate un po' a pensare di educare i vostri bambini con la prima regola: porgi l'altra guancia, ama il tuo nemico. Dice Ricoeur, che commenta questo testo, nessuna società potrebbe vivere di questo. Come si fa a fare un giudizio su questa cosa? Gli assassini sarebbero parecchie flori in una società del genere. L'altra dice: fai agli altri ciò che vuoi che sia fatto a te. Perché non basterebbe questa? In fondo, questa è già una bella regola, no? Non basta questa, perché questa scivola pian piano verso l'utilitarismo. Io ti faccio questo, tu mi rifarai questo. Si creerebbe una società che funziona col ti do perché tu mi dia, no? Invece le due vanno tenute insieme, perché? Perché questo finalmente crea, e questa è davvero la conclusione, il senso del perdono. Qual è il senso del perdono? Il perdono si può dare perché noi siamo stati creati gratis, cioè perché non è scontato niente della vita. Siccome siamo stati creati ed amati, allora, siccome tutto ti è stato dato, allora tu puoi cominciare a restituire. Porti l'altra guancia, cosa vuol dire? Non vuol dire essere un imbecille che si fa percuotere due volte, vuol dire che a te che mi hai fatto del male, nel prossimo incontro io non porgo di nuovo la ferita che ho ricevuto. Ricominciamo da un'altra parte. Cioè, e noi siamo tutti capaci, quello là non è più Martino, ma è quello che mi ha pregato i soldi che gli ho prestato. E lo incontro e ricomincio dai soldi che mi ha prestato. Porti un'altra guancia vuol dire che l'altra persona è molto più grande del male che mi ha fatto, perché tutti e due siamo molto più grandi di quel che abbiamo vissuto. E allora, vi ricordate Engelberg, diceva giustamente, bisogna partire dalla creazione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che finalmente bisognerebbe togliersi da tutte quelle trappole che non ci hanno aiutati quando abbiamo incontrato la separazione e poi il divorzio. Due esempi e poi ho veramente finito. Io penso, e lo raccolgo abbastanza di frequente, che i discorsi dei genitori, quando la coppia comincia a andare male, i genitori dei due sposi, siano tra i più dolorosi, anche tra i più difficili da sopportare. Perché tua madre, quando hai cominciato a non andare più d'accordo col partner, ha usato parole che ti hanno comunque turbato, non ti hanno aiutato. Perché spesso quelle parole erano condite di paternalismo a fin di bene. Che cos'è il paternalismo? Il paternalismo è il fatto che si sente in quelle parole più la difficoltà per la pace perduta che l'accettazione della nuova condizione. Ma cosa ci hai fatto? Cosa ci hai fatto? Io non ce la faccio a pensare che voi vi siete lasciati. Non è un problema mio, non è un problema mio se tu non ce la fai, mi dispiace. Ma il paternalismo è la prima delle trappole che impedisce il perdono, perché ti dice che gli dispiace di più per la tranquillità persa che per la tua sofferenza. Prima grande trappola, questo non è perdono e non aiuto. Seconda grande trappola, l'illusione di rimuovere il male che abbiamo fatto e ricevuto. Avete presente la parabola della zizzania? Nel Vangelo di Matteo dice: un uomo piantò del buon grano, arriva il nemico, pianta e viene fuori il grano e gramigna. Cosa dicono i servi? Maestro, preso, non hai forse piantato del buon grano? Sì, però il nemico è venuto. Vuoi forse che andiamo a strappare il grano cattivo dal resto? Perché il padrone non dice andate finalmente che si possa crescere un po' di grano in pace? Perché non gli dice andate, ma lasciate che cresca tutto insieme? Perché rischiereste di strappare anche il buono. Cosa vuol dire? Pensiamo sul nostro passato, no? Sulla divisione tra buoni e cattivi nel mondo. Nel nostro passato, come si fa a togliere il male che abbiamo ricevuto? Dice il Vangelo, rischieresti di togliere anche il bene che puoi fare. Cioè, è operazione che farà il padre alla fine, non noi. San Francesco di Assisi, se non fosse stato un uomo molto tormentato, come avrebbe potuto attirare 30.000 frati in 15 anni? A Roma c'erano 40.000 persone all'epoca, 30.000 persone, era la popolazione della città più importante. in pochissimi anni un uomo tormentato, che tormentato rimase tutta la vita. Sant'Ignazio di Loyola era un uomo paranoico. Quest'uomo è andato alla battaglia di Pamplona, si è beccato un pezzo di artiglieria addosso, che gli ha rotto la gamba, gliel'hanno aggiustata, siccome gli era rimasta un po' più corta, se l'è fatta rispaccare, gli è stato letto un anno intero perché voleva essere bello. È un uomo abbastanza particolare. Quando si converte, quella potenza, quella capacità di soffrire, crea i gesuiti, che sono stati una potenza incredibile, no? Cioè, il male che abbiamo ricevuto nella storia non si può togliere, però si può rigirare, questo sì, è già avvenuto tante volte. Per cui la seconda illusione dopo il paternalismo è: posso cancellare, tanto verrà solo male da quello che ho ricevuto. E no, il Vangelo non te lo lascia fare. Terza e ultima trappola, lo sguardo dal basso. Lo sguardo dal basso è un'espressione che mi piace molto, perché è di un uomo ricco che si chiama Bonhoeffer, che era un pastore anche di protestante, che è morto in un campo di concentramento. Lui dice che dopo, se vuoi capire la storia, devi metterti al passo degli ultimi, va bene, se ci riesci, però devi vincere l'ultima tentazione, che è quella dei poveri: guardare le cose con risentimento e con invidia. Va bene, non rimuovo, d'accordo, non sono un paternalista, prendo le cose di petto, però, mamma mia, questo è lo sguardo dal basso, che è l'ultima trappola, cioè dire: ma qualche roba, dice Bonhoeffer, e certo, vuoi il passo dell'ultimo e vuoi non sentirne le conseguenze. Lui inventa questo termine in una lettera molto interessante, che si chiama Dopo 10 anni. Poi non la manda questa lettera fino alla fine, perché ha paura che si scoraggino i suoi amici, no? Lui ha creato un gruppo che voleva uccidere Hitler, era un pastore, no? Dice nel suo testo: se tu vedi un pazzo che sta minando contro una colonia di bambini, lo ammazzi, perché sennò schiacci i bambini. Allora io come cristiano devo farlo, no? Solo sono peccati, e lui finisce in campo di concentramento. Scrive questa lettera che dice: sono 10 anni che resistiamo, a cosa è servito? E l'ultima pagina, che poi non spedisce perché è un po' troppo dura ai suoi amici, è proprio questa: voi avete preso lo sguardo dal basso, vi lamentate sempre. Abbiamo voluto l'ultimo passo? Questa è la forma. Allora, lo sguardo dal basso è vincere il risentimento, che potrebbe venire scegliendo di non darvi ascolto. Vinti questi tre, ecco la conclusione: perché si deve perdonare. Si deve perdonare perché il male in fondo è banale. Cosa intendo dire? Il male banale non è solo che non fa male, niente che si fa male. È banale perché sotto il grande male non c'è mai una grande intelligenza. Il male va disfrazzato. Banalità del male, se ce la fate ancora, mi chiedo scusa se fate un po' verboso, è un'espressione di un'altra donna intelligente, di nuovo tedesca, ebrea, che l'ha elaborata seguendo per il New Yorker, un giornale americano, un processo storico. Vedi, mi pare che fosse nel 61 il Mossad, i servizi segreti israeliani, rapiscono Eichmann, che era un gerarca nazista che era scappato in Argentina. Lo rapiscono di notte, scoprono dov'è. Sapete, c'era questa fondazione di Wiesel, no, che va a cercare quelli che hanno compiuto reati durante l'Olocausto, che sono scappati tutti. Hanno trovato Eichmann, lo rapiscono, lo portano a Gerusalemme e fanno il processo spettacolo. Tutto il mondo accorre per vedere questo genio del male, perché Eichmann è quello che ha inventato, è una cosa pazzesca, il modo con cui gli ebrei si spogliavano di tutti i beni prima di essere portati in campo di concentramento. Mica facile. Se tu dici li porto tutti via, questi cominciano a spedire soldi qua e là. Come ha fatto Eichmann? Eichmann li faceva entrare in un capannone con tutte le loro normali, uscivano dall'altra parte avendo detto dove erano tutti i soldi senza uso di violenza. Come faceva? E gli faceva comprare un pezzo alla volta, un po' di libertà finta, no? Quindi se hai un po' di soldi puoi fare questo, ta, ta, ta. Il sistema funzionava benissimo, loro uscivano come dei polli nudi e poi li portavano in campo di concentramento. Loro sapevano del sistema e hanno detto: quello lì è un genio, viene dato da fare un genio. Inter beccano Eichmann, lo portano a Gerusalemme, inizia il processo del secolo. Hannah Arendt, che era un ebrea appunto, che è scappata negli Stati Uniti per non essere presa, va a seguire il processo, quindi insomma ha qualcosa anche di lei, di rancore, lo interrogano e lei scrive: ma questo è un idiota, ma tu che genio del male, questo qui l'ha fatto perché era geloso della moglie del collega, voleva fare carriera. Ma è proprio così, no? Il suo testo gli è costato caro, Lo Stato israeliano gli ha ritirato il passaporto, perché come un grande popolo come noi può essere stato spogliato da un idiota? Se uno va a leggere i testi di Eichmann, quello era un nevrotico, era un idiota, è vero, ha ragione l'Arendt. E lei scrive il suo testo, che si chiama appunto Banalità del male, dicendo: ma guardate un po', sotto tutto il male che cosa c'è? Ma davvero la nostra vita merita di rimanere attaccata al male che è fatta da piccoli uomini? Ed è proprio così, senza banalizzare quello che abbiamo ricevuto come ferita. Ma perché bisogna perdonare, dice l'Arendt? Perché è più promettente una forma di vita differente. Più promettente. Il perdono è una promessa, dice l'Arendt. Fine. David Maria Teologo diceva: se sbagli l'immagine di Dio, sbagli la vita. Ora, se la fede che abbiamo non è andata in crisi dopo il divorzio, non era una vera fede. Scrive un'altra persona, anche questa è una citazione che fu pianto, sì, che ha vissuto questa esperienza, si chiama Antonio Di Passa: non avevo nessuna fiducia di farcela e la mia pur forte fede mi appariva come una minuta zattera in mezzo all'oceano agitato. La mia casa ordinata e splendente era stata attraversata da un uragano che aveva lasciato dietro di sé disordini e macerie, pezzi incompiuti di un'integrità ormai perduta per sempre. Cioè, vi ricordate la citazione iniziale? Chi ha vissuto una separazione ha un ruolo profetico nella Chiesa. Deve saper mostrare che l'alleanza con Dio non si dà in modo lineare, senza conoscere cadute e poi rinasce, nel nascere. Sempre così nella Bibbia è stato, perché, ovvero questa è la conclusione, la dimensione della fede è incontrare un Dio che in fondo col male non vuole niente, avere niente a che fare, banalità del male, ma che fatti piccoli passi, poi di questi piccoli passi mostra l'assoluta concretezza. Che cosa sarebbe la Chiesa senza i santi che hanno profondamente sbagliato dei passi? Non ci sarebbe. Vi ringrazio per la pazienza.
Bene, grazie davvero per questa collaborazione. Ecco, ricordo che il testo del suo intervento l'ha spedito via email agli indirizzi che abbiamo, e quindi una cosa in più per chi non l'ha fatto, chi vuole appunto riceverla, se non ci gli altri avvisi può darci al termine della serata in questi sistemi i propri indirizzi. Bene, lasciamo adesso un po' spazio a domande, approfondimenti, critiche, obiezioni, piccole esperienze che vogliamo condividere, a confronto con Don Marco, quindi con molta libertà, se qualcuno vuole rompere il ghiaccio, inizia.
Parli del discorso sul passato che non è possibile togliere il male dal passato, ma dal padre. Quindi non mi viene ovvia le due cose, ecco. Un altro discorso che potrebbe essere interessante approfondire è il discorso dell'autenticità e della verità. Non tanto come verità, come narrazione oggettiva di cui parlavi, ma veramente la verità di una persona e la sua autenticità. Grazie.
Raccogliamo un paio di interventi ancora, poi magari lasciamo rispondere.
La una serata, che si parlava del perdono, un padre diceva: se noi riusciamo a perdonare, siamo meglio dentro. Per cui proprio nella separazione è un disagio, è una tristezza. Se uno riesce a perdonare l'altro, penso che sta meglio anche lui. Lì che sente di odio, la persona sta male. Ecco, questo secondo me è una cosa anche da prendere in considerazione, oppure non valutare.
Invece che comunque come è stato magari menzionato sia il lavoro di uno psicologo che un psicoterapeuta aiuta a rielaborare tutto questo, cioè ad esempio è una cosa importante, no? Quello che sta facendo. E quando mi ha colpito molto quando ha detto che quando uno sbaglia si parla di condannarsi, carcerati, quando sbagli poi non si ha fuori più, è difficile poi avere una vita poi rieducarsi, no? Forse carcerati. Quindi c'è il lavoro di questi psicoterapeuti che lavorano anche nelle carceri, credo che sia anche importante. Cioè, contribuiscono a un futuro diverso nel bene e nel male di queste persone.
Avete presente circa un paio di mesi fa hanno beccato il nome, quel latitante della Camorra che si è fatto fotografare sorridente, anche bello, volendo, proprio sul lato della festa, non mi ricordo, Brusca, quando fu preso si nascondeva, no? Questo ha un sorriso a 36 denti e questo è il punto, no? Per cui il perdono non si può dare a tutti, non è giusto, perché quell'uomo sta ridendo della tranquillità di tutti, no? E anche dei figli, dei bambini, degli innocenti, cioè a volte serve che uno Stato faccia un'amnistia, perché serve un indulto, perché il sistema per la corruzione non è mai perfetto, a un certo punto potrebbe bloccarsi troppo pieno, o chissà, dopo una guerra di solito si fa un'amnistia, però non è giusta. Un'amnistia è cioè, un'amnistia e non è giusto. C'è un'alternativa, sapete cosa è successo al processo di Norimberga, no? Hanno fatto un interrogato i gerarchi nazisti e dopo ne hanno impiccato una buona parte, altri hanno dato le pene, tutto sommato commisurate, e poi dopo un po' ha fatto l'amnistia anche lì. Possibile che l'unica alternativa sia da impiccare e dimenticare tutto lì? Invece in Sudafrica conoscete l'esperienza, no, di Mandela e di Desmond Tutu americano, e hanno provato una strada diversa, per quello l'Africa è più interessante di noi. L'Europa non è il posto dove si sta meglio a contatto con gli errori, anzi altre parti si sta meglio. In Sudafrica dopo l'apartheid, che non è stato un bel periodo, cosa hanno fatto? Hanno creato i cosiddetti tribunali della riconciliazione. Come funzionavano? Criticabile, eh? Ma dal 1996 al 98 chi aveva commesso un crimine, subiva la giustizia giustamente, poteva chiedere di andare a quel tribunale. Cosa doveva fare? Doveva ascoltare il racconto della vittima. Appariva il racconto della vittima, se era ancora vita, no? E poi alla fine doveva chiedere scusa, perdono. Questo non dava diritto a uscire dal carcere. Uno sconto di pena sì, ma non. E si paga questo sconto di pena in che modo? Così era motivato, questo mi interessa. Ascoltando il racconto delle vittime si è fatta una memoria collettiva, che gli ebrei hanno dovuto farsi poverini da soli. È vero che i gerarchi nazisti non hanno mai chiesto scusa, è verissimo, ma noi si deve dire che perdonare è anche dimenticare, ma non è un modo dell'amnistia. Non è successo niente. Tra l'altro questo non te lo permette neanche il tuo cuore stesso. Dopo un po' te lo fa saltare fuori, no? Neanche noi riusciamo. Però qual era il rapporto a dire il male non si toglie? Era appunto questo aspetto di seriamente, in modo adulto, scegliere che la mia vita non può definirsi per quell'atto lì. E questo è concreto. Questo è concreto. Tra cui la personalità. Il perdono è desiderabile, anche questo si sta meglio dopo il perdono, però il punto è che il perdono può essere anche simulato oppure anche desiderato, ma non essere realistico. Questa è la differenza tra sincerità e autenticità che introducevano. Un bambino difficilmente riesce a essere autentico, sincero, dicono anche bugie, ma sincero sì. Autentico, che cos'è l'autenticità? Autenticità significa che ciò che dico di me adesso varrà anche domani. Io posso dirti sinceramente che ti rimango fedele, ma su domani non ce la faccio. E quello è sincero, eh? Facciamo un esempio esagerato forse, no? Il personaggio politico. Però l'autenticità è un'altra cosa. L'autenticità, tra l'altro, ha meno parole della sincerità, perché se io devo dirti che ciò che va anche domani ti dico un po' meno cose. Tu stasera ti posso dire che sono stanco, oppure che sono contento, ma che sono fedele per sempre, te lo dico con un pochino più di primo giro, no? L'autenticità ha meno parole, anzitutto. Poi l'autenticità è fatta anche dall'esperienza, perché ti ho detto, sarò fedele, non ti mollo, ti ho mollato, sarò fedele, sì. E con l'esperienza che ho avuto lo farò in un altro modo. Quindi l'autenticità è un percorso anch'esso, no? Questa dimensione di differenza tra sincerità e autenticità, prima di prepararsi al matrimonio, andrebbe proprio presa un poco, perché a volte noi rimaniamo anche noi stessi senza sapere cosa c'è dentro il cuore, e non è un gran vantaggio, non è un gran vantaggio. Dialogare su quello che sento io, non lo so neanche io cosa sento, e però se non gli do le chiavi del mio cuore, come faccio a lasciarmi amare? Quindi l'autenticità è un valore interessante. E allora, questo aspetto del perdono autentico, certo che è desiderabile, però il perdono, come dice il Vangelo di Luca e di Matteo, quando parlano del perdono per i nemici, dell'amore per i nemici, inizia dalla preghiera. Pregate per i vostri nemici. Fatelo, perché deve iniziare la preghiera? Mica perché fa tutto lei dopo. Ma se tu non preghi, viene l'occasione di un gesto diverso e tu la sprechi. A me è facile dire una persona che mi ha fatto del male una parola di riconciliazione. A me è facile. E se io non prego per quella persona lì, preparandomi prima le parole, quando verrà l'occasione, io non sarò pronto. No? Angelini, che è un teologo di Milano, fa l'esempio dei desideri la notte di San Lorenzo. No? Se tu non prepari il desiderio prima, passa la stella, perso l'occasione. Tu vai a vedere se con 7-8 desideri pronti, tac, prima, si può, cioè, fuori di metafora. Se io non prego per quella persona che mi ha fatto del male, e magari passa l'occasione in cui lui ha ancora disteso, però io no. Per cui l'autenticità anche questo è un dono che l'ho preparato. In premessa, nel testo l'ho scritto, in quello che avete voi non l'avevo messo, e scrivevo proprio che lo elenco, perché è molto pertinente ciò che ho detto. Questa meditazione non è un prontuario di pratiche o percorsi di recupero. La concretezza non mancherà, oso sperare, al nostro percorso, ma esso non si spinge sul terreno di altri specialisti preparati che oggi non mancano. E no, meno male che c'è la psicologia, meno male, fino a un certo punto. E la psicologia è una scienza neonata, ha solo 100 anni, ed è una scienza che si nutre di mitologia. Come mitologia, perché la mitologia è una cosa saggia, mamma mia se è saggia, come mitologia possiede la vita, però la descrive con l'umiltà che le è propria. Faccio un esempio che capiamo tutti, no? Ci hanno fatto una testa così che ogni figlio maschio è innamorato di sua madre. Perché il mito di Edipo sembra che sia la cosa più vera di questo mondo. Bene, il mito di Edipo, come sanno fare la psicologia contemporanea, Freud l'ha letto malissimo. Perché Edipo, certo, sposa sua madre, ma è padre dei suoi fratelli, perché ha con sua madre dei fratelli. Per cui nel mito di Edipo il rapporto con i suoi fratelli è importantissimo. Freud parla una volta, io me ne sono detto quasi tutte, perché le avevo fatto per altre cose, una volta parla di una donna che la portano da lui perché è probabilmente lesbica, e lui interpreta un pochino il rapporto con la sorella, ma poi l'ha scritto dei chilometri. Una volta si fa la sorella, non c'è un problema con l'uomo lì, e nessuno, chi di noi può negare che il rapporto con suo fratello e sua sorella è stato decisivo per la sua identità? Mia madre con mia sorella faceva così. Ecco, un po' era critica la sensazione, ma vuoi negare che sia stata fortissima e vuoi negare che qualcuno se ne vada o faccia delle scelte in contrapposizione a un fratello, perché nella psicoanalisi il fatto di essere fratelli non è inflammatore. La psicologia è anche una minorenne, e come tale sta camminando anche lei. Ci sono però dei terapisti molto molto efficaci, questo certamente, no? Per cui anche nelle carceri, ma anche quando si subisce, che però non è ancora l'ultima distinzione, mi pare importante. Poi è che uno deve andare dallo psicologo è quando invece uno può camminare da solo. Non è che quando uno ha subito un trauma o è affaticato c'è bisogno per forza dello psichiatra, no, dello psicologo. Quando è che c'è bisogno? Mi pare, non è di nuovo una frase mia, ma la trovo buona appena in un senso, quando la tua libertà si blocca. Cioè, Paolo dice che a un certo punto, se noi veniamo davanti a una cosa che ci fa paura, al posto di risolverla facciamo una coazione a ripetere, cioè facciamo un'azione che sostituisce l'affronto, l'affrontare il male, no? Tipo, io so se devo fare quella roba lì, se lo facessi risolvere il problema, arrivo lì e mi lamento. Così mi calmo e sto fermo lì. I graffiti sono una coazione a ripetere. Un malessere, gente che non ha lavoro, eccetera, e tanto per cambiare le cose cosa fa, ora lui muore. Interessante, no? Giustamente dice Freud. Quel tipo di azione lì è una libertà bloccata. Vedi il male, vuoi risolverlo, ti prendi un canale laterale. Allora lì serve uno psichiatra, uno psicologo, dal punto di vista medicinale, perché la libertà continua a essere bloccata. Ma quello non deve sostituire la volontà. Tra l'altro un buon psicologo non lo fa mai, anzi, ti rimanda il tuo lavoro personale. Però la provocazione era assolutamente pertinente.
Ancora qualche intervento, la vota libera. Tu dici il tema della preghiera a fronte di una di un male ricevuto, eccetera. E come si fa però, cioè, ad avere il coraggio di pregare quando, come dire, quando mia moglie mi ha ferito davvero nel mio intimo, ma come dire, con uno sguardo, con una battuta, con un gesto, con una scelta, no? Mi ha ferito davvero nel mio intimo e io non riesco a guardarla in faccia, no? Non riesco a guardarla in faccia. Non è una fuga rivolgermi a Dio? Perché devo rivolgermi alla preghiera quando io a lei, che l'ho davanti ai miei occhi, non riesco, cioè non sopporto il suo sguardo?
Volevo chiedere, che cosa significa la frase della mia fede non... Se la mia fede non è andata in crisi, non è fede.
E non è detta l'espressione, anche se si capisce, che il perdono è un cammino, no? È un percorso, non un atto, diciamo così. E nel Vangelo che citavi ci sono questi tre verbi: fate del bene, benedite e pregate. cioè mi pare dia proprio il senso di un percorso, no? Tante volte non siamo un po' ingannati dal dire no, è un atto quasi puntuale, non so come dire, che forse si è nel perdono quando si sta camminando, magari il perdono piccolo crescerà, ma è già anche il perdono.
Mi veniva in mente la vicenda della Bibbia di Giuseppe e dei suoi fratelli, quando Giuseppe costringe in qualche modo i fratelli a maturare la loro esperienza di male perché si meritino il perdono attraverso diverse prove. Questo tipo di percorso ha un senso all'interno di una relazione di perdono, come potrebbe mettersi in atto?
Grazie, ti chiedo qualcosa.
Un'ultima premessa, vi dico tutta la vostra stima per l'ampiezza di queste provocazioni, sono molto forti. Io penso che Ricreo, che ho citato tante volte, abbia ragione. La Chiesa Cattolica non è esperta di perdono, non è un protestante, anche un evangelico, perché c'è un po' una critica, anche un luogo comune, ma è anche vera, dice, in fondo il fatto di ricevere la soluzione nella confessione è troppo facile. Ha ragione, ha proprio ragione. Cosa voglio dire? Sapete la famosa penitenza delle tre remorie? Questa cosa che veramente non risegna, gravissima, perché sterilizza una delle componenti che sarebbero più necessarie quando succede del male. Don Beppe diceva, il perdono è un percorso. Perché deve essere un percorso solitario? Nella Chiesa antica, io non voglio fare un nostalgico, però poi c'è stato in altre epoche anche cose così ricche, noi non ce ne abbiamo queste. Nella Chiesa antica, per entrare in Chiesa a Messa, io dovevo attraversare un portico. Avete visto le basiliche romane, tutto questo portico, anche Sant'Ambrogio a Milano, questo portico da chi era abitato? Era abitato da coloro che non potevano accedere alla comunione, quindi erano i penitenti e stavano non per sempre, anche questo è interessante, ma per un percorso che poi coincideva alla fine con la prima missione piena, e questi stavano fuori per ascoltare la parola, ma non per la celebrazione. Cosa voleva dire? A parte l'interesse di un percorso di esclusione della comunione che non era per sempre, ma era impossibile andare a messa senza partecipare dell'esperienza di questi. Tanto che la Quaresima è nata sì per il battesimo degli adulti, ma è nata soprattutto perché tutta la Chiesa viveva l'esperienza di quella gente lì, che digiunava, pregava e faceva la carità. Quindi per tutta la Quaresima la gente, tutta la comunità, viveva l'esperienza degli scomunicati, che non erano scomunicati, ma degli esclusi, dei penitenti, no? Questo perdono, chissà perché deve tradursi in un cammino solitario, no? E non abbia delle strutture, questo no? Dice l'immaturità della Chiesa, no? Poi, il fatto di rifugiarsi nella preghiera, è certo che può essere una bella fuga. Vi ricordate nel Vangelo c'è una cosa simile, no? Gesù che dice ai farisei, voi tradite la legge, perché nella legge c'è scritto ama tuo padre e tua madre, se tu dici l'offerta, i soldi con cui devo mantenerti sono corban, offerta per Dio, allora non devo darteli, voi state tradendo la legge. Allora, la preghiera non è corban, non è che io trovo pace siccome non riesco a guardarti in faccia guardando al crocifisso, no? Però è anche vero una cosa. Spero di non farmi fraintendere. Io non ho subito delle ferite gravi, però c'è anche una durezza della vittima che non può essere l'ultima parola. Cioè il perdono in realtà non nasce dal volto della vittima, che non deve mancare, ma il perdono nasce dal volto di Dio, dalla creazione, dicevano. Perché la vittima può negare il perdono, ma ciò non vuol dire che il colpevole debba rimanere nella maletta per tutta la vita, no? Proprio questo è il dono della preghiera, no? Nel Vangelo di domenica scorsa c'era, ma se tu saluti chi ti saluta, presta chi ti presta, se merito ne ha, chi è che fa così? Vangelo così, i padani, io direi le scimmie, perché la genia rifanno quello che fai tu, no? Se tu hai un'identità e ti interessa non essere ammorbato dal male dell'altro che non ti saluta, e tu non puoi fare la stessa cosa, altrimenti sei uno specchio, sei una scimmia, no? Allora, però io posso anche impegnarmi, dico tu non mi saluti, io ti saluto, alla settima volta direbbe San Pietro, mi sono stufato, ma smetto, perché mi smetto? Perché io guardo il tuo volto. Invece bisognerebbe guardare il volto di Dio, che non vuol dire un affare mistico, vuol dire semplicemente che io la mia verità non la vedo in te, non sei tu il mio specchio, no? Come mi guarda Dio? Questa è una buona conclusione di Sant'Agostino, dice: quando io tratto male la persona che amo, dice Agostino, che aveva anche lui una bella spazio alle spalle, tra l'altro si sa il nome di suo figlio, mai una volta che dica il nome della moglie. Agostino lascia la persona, quindi ha una storia tramandata, diventa monaco, poi lo costringono a diventare parecchio di ordinazione, lo proprio di forza, non lui racconta che è stato preso, detto di sì, e scrive: quando tratto male la persona che amo, se devo essere sincero, sotto il desiderio è buono, io volevo essere capito, non mi hai capito, oppure volevo che la situazione fosse migliore, siamo sempre allo stesso punto di prima, però il desiderio è buono, ma tu non hai potuto vedere, te l'ho manifestato malissimo, ma Dio sì, Dio lo vede. Per quello che dice Agostino, Dio non giudica nessuno, citando la lettera di San Giovanni, perché è finalmente quello sguardo di fronte al quale io non devo spiegarmi, finalmente posso stare nudo, direbbe Adamo prima del peccato, perché tu mi hai capito fino in fondo, no? Allora la preghiera dovrebbe essere quello, non Corban, l'offerta pura, ma piuttosto finalmente la lettura di me di fronte alla quale sto nudo, non mi devo neppure nascondere, no? Dicendo però che l'aspetto del volto dell'altro che diventa fastidioso è proprio la potenza del male, no? Il male può rovesciare una persona più cara nella persona più fastidiosa. Questo è il paradosso da cui abbiamo iniziato. Cos'è il perdono? Il perdono è che l'uomo è molto buono, il perdono è anche che il male è fortissimo, molto vistoso, da quando si attacca al cuore è difficile toglierlo, per questo è un buon percorso il perdono. Grazie ancora per la pazienza.
Bene, allora grazie davvero. Che ne costava una volta ogni 2 anni e quindi appuntamento del 2013. Bene, grazie a tutti, grazie se vogliamo fermarci a mangiare, avere qualcosa ancora a farvi sapere. Vi invito davvero, se avete scritto qualcosa, a portarlo qui. Ci diamo appuntamento per chi vuole, sabato 12 marzo, qui per i gruppi, insieme. Ricordo che sabato 2 aprile nella parrocchia dello Spirito Santo avremo una bella celebrazione della parola, siete tutti invitati e portando anche amici, familiari, conoscenti, figli, amici, cugini, perché sarà davvero una bella serata sullo stile di quella dell'anno scorso, chi c'è stato è stato ora, è un super momento insieme. Grazie a tutti, buona serata.